Siamo Luca, Alessio e Lara e questo è Impostori, quattro chiacchiere semiserie per affrontare con il sorriso le contraddizioni di una vita da consulenti,
da imprenditori,
da innovatori,
con una cosa che ci unisce, la nostra sindrome dell'impostore. Allora, beh, intanto benvenuti, dai, benvenuti Alessio, benvenuti Lara, benvenuto Luca, me lo dico da solo, sarà un podcast già particolare. Ciao a tutti, di che parliamo oggi?
La puntata di oggi dovrebbe essere, se non erro, dedicata alla sindrome dell'impostore, che è anche il titolo del nostro podcast. Dovete sapere che parte della sindrome dell'impostore è proprio il fatto che tutte le volte che premiamo questo pulsante di registrazione ci impappiniamo. E dovete sapere anche che è un mese che stiamo provando a fare le puntate senza riuscirci. Facciamo delle cose molto carine, molto divertenti, diciamo un sacco di cose interessanti, ma poi quando diciamo ah, questa la dobbiamo registrare, iniziamo a registrare, ci viene il blocco creativo.
Infatti secondo me la puntata 2 delle tutte le registrazioni che abbiamo fatto era bellissima, io lo voglio dire, però purtroppo non è stata registrata o non funzionava qualcosa e quelli che ci ascoltano se la perderanno e resterà solo nei nostri cuori.
Beh, diciamo che come impostori siamo sicuramente titolati, ecco il problema, l'opportunità principale che poi ci ha riuniti per decidere di registrare questo podcast è stato che noi abbiamo cominciato a sentirci tra amici e questi incontri ricorrenti, queste telefonate, questi meeting che abbiamo fatto quasi settimanalmente sono diventati un momento molto utile di autosupporto, di condivisione, no? Perché? Perché la premessa un po' del podcast, il taglio che gli vogliamo dare è intanto riconoscere che siamo tutti sotto pressione. Non ne possiamo sfuggire per una serie di motivi che ovviamente poi vi racconteremo e ci racconteremo anche coinvolgendo, se vorrete, se vorranno, degli ascoltatori. Non possiamo scappare, l'intera società è costruita per mantenerci in questo stato di incertezza in cui fondamentalmente si fa a gara chi riesce a far sentire più l'altro inadeguato allo scopo magari di averne un vantaggio più o meno diretto. Però abbiamo anche capito che noi non siamo tecnici, non siamo psicologi, questo è un disclaimer importante, il podcast non è uno strumento di supporto psicologico, è uno sfogo collettivo, è un incontro tra amici che soffrono di questa sindrome comune e raccontandoci cose abbiamo un po' capito che fondamentalmente l'unico modo per sopravvivere è quello di parlarne e di renderci conto che non siamo soli in questo contesto. Vi ritrovate?
Io sì, assolutamente. Ci saremo una cosa sulla quale vorrei approfondire. Tu a un certo momento hai detto la società ci costringe a essere sempre sotto pressione, ci costringe a sentirci sempre inadeguati, e io chiederei a questo punto di argomentare meglio questa cosa qui. Io la condivido, però vorrei anche che condividessimo le nostre esperienze e perché pensiamo che viviamo in un mondo che trae beneficio dal fatto che ci siano delle persone con la sindrome dell'impostore.
Beh, questo è è una delle domande più importanti sicuramente. Diciamo che intanto parliamo di persone normali, insomma io perlomeno mi sento una persona abbastanza normale, faccio delle mie cose, mi impegno tantissime ore al giorno, tantissime ore a settimana nel fare diversi tipi di attività, sono consulente, sono imprenditore, ho una startup, un'azienda di consulenza, insomma cerco di fare il mio, non essendo Elon Musk della situazione o il Bezos della situazione. E però, diciamo, in moltissime interazioni, non tutte per fortuna, ma in moltissime interazioni che posso avere con dei colleghi, dei soci, dei clienti o anche degli amici con cui poi magari capita di condividere interessi, in particolare lavorativi, ma poi potremmo anche estenderlo un po' a tanti altri aspetti. Succede sempre che magari mi trovo in una situazione in cui penso di sapere molto bene quello di cui stiamo parlando, però poi ci sono sempre due approcci diversi, o più approcci diversi, no? C'è quello che magari ti racconta l'episodio per cui gli è stato richiesto di avere la risposta pronta. Quell'altro invece che ti dice, e io ad esempio mi riconosco in questa seconda categoria, che una risposta pronta è sempre molto difficile da dare, perché di base, dal punto di vista filosofico, per me è sbagliata. Cioè avere una risposta pronta, un punto di vista estremamente deciso su ogni tema, anche se è un tema che noi dominiamo dal punto di vista della conoscenza, è sempre un po' un errore, perché di risposte pronte ce ne sono poche, come si dice, no, la ragione ce l'hanno sempre i matti. E invece il mio approccio è sempre dire, vabbè, capiamo quali sono le tue richieste, le tue aspettative, che cosa vuoi fare, che elementi abbiamo sul tavolo, e poi con questi elementi ti posso dare la risposta migliore. Però questo ti mette in competizione con chi già sa tutto, già ti ha detto che devi investire su quello o su quell'altro, devi comprare questo o quell'altro, e a quel punto inizia la dinamica dell'impostore, no? Tu pensi di saperlo di più, ma ti senti in più inadeguato, eccetera, eccetera. Mi fermo qua, insomma, direi anche voi come la pensate.
Beh, aggiungerei che sulla base di quello che hai detto c'è secondo me un grande tema che è il concetto del giusto, no? Se pensiamo sul lavoro, come noi prevalentemente siamo consulenti, no? Ci viene chiesto di dare delle risposte e cerchiamo di dare delle risposte che siano giuste. La domanda poi è: che cos'è il giusto? Tu puoi leggere, studiare, informarti per avere la risposta più corretta, più inerente al contesto, ma giusto in fondo è sempre un po' relativo. Questo si è ribaltato anche al di fuori del mondo del lavoro. Io penso anche negli ultimi due anni, no, degli ultimi anni della pandemia, il giusto è sempre soggettivo in fondo, e forse non siamo abituati ad accettare che giusto non esista, ma che sono punti di vista. Ci siamo dimenticati anche come si discute sui punti di vista, e questo un po' porta, no, ad essere sempre in competizione con gli altri invece forse di collaborazione, e competere nel trovare la risposta quella più veloce, più corretta, più e poi ti stressi, ecco.
Io, per fare un esempio di come si può sviluppare una sindrome dell'impostore, per esempio per una persona come me che sono un software engineer, diciamo, piuttosto stagionato. Allora, io ho una startup e sto sviluppando un prodotto. Questo prodotto, quando lo facciamo vedere ai nostri possibili clienti, restano tutti a bocca aperta. Che bello, ah, lo vogliamo, quanto costa, ci interessa. Ok. Quando poi invece mi ritrovo dall'altra parte, perché ovviamente avendo una startup ho bisogno di, come dire, di mantenerla, la startup non sta producendo soldi, quindi ho bisogno di trovare un lavoro, bisogno di trovare clienti, contratti, eccetera eccetera, io mi ritrovo ad affrontare il mondo della ricerca del lavoro, dove mi trovo, in Inghilterra, a Londra, e lì inizia la mia sindrome dell'impostore. Perché? Perché tipicamente succede che mi dicono che sono overqualified, e quindi che praticamente tutta la mia esperienza, tutti i miei skill, io dico esperienza, probabilmente anche l'età, è troppo, e quindi non è un valore che, ad esempio, può essere speso per determinate aziende. Interessante concetto, il fatto che l'esperienza non possa essere un valore per molte aziende, ma come dire, l'accetto, perché in altri casi mi dicono: ma non è chiaro esattamente qui che cosa fa, che linguaggi di programmazione usi, qual è la tua specialità, qual è la tua specializzazione. Ma anche lì c'è il problema che io non sono uno specialista, io sono un generalista, quindi io passo da diverse, comunque ho lavorato in diverse aziende, diverse industrie, diverse organizzazioni. Pure lì il fatto di non avere un'etichetta appiccicata facile da riconoscere diventa un altro problema che poi dentro di me interiorizzo, del tipo: ma forse io non sono, cioè non sono uno specialista, questo potrebbe essere un problema. Sono overskillato, non sono uno specialista, e queste due cose che io pensavo che fossero due meriti, due caratteristiche che possono aiutare l'azienda a fare il business, non vengono considerate come un valore. E l'ultima è, questa mi è capitata di recente, mi dico: ma tu hai fatto freelance, quindi non puoi essere assunto. Perché? Perché mai? No, perché se sei un freelancer un'azienda non ti vuole assumere perché ha paura che tu dopo tre mesi te ne vai. E questo è interessante soprattutto in un momento in cui il lavoro non c'è, quindi uno piglia un po' quello che trova. E secondo, ragioniamo in un'industria dove fondamentalmente quando si tratta di fare i layoff, cioè i licenziamenti, non ci pensano due volte. Quindi è l'idea che un'azienda dica: non possiamo investire su di te perché magari tra sei mesi te ne vai, però dopo ti danno un calcio nel sedere dopo un anno, perlomeno interessate. E tutte queste cose qui hanno ad agire ovviamente sull'autostima, perché fai delle cose e ti dicono fantastico, beh, invece ti presenti sul mercato e ti dicono fondamentalmente sei un vecchio arnese. Queste cose incidono e pesano.
Ecco, hai toccato dei punti importantissimi. Il primo che mi ha colpito è: intanto dobbiamo distinguere tra la sindrome dell'impostore e l'impostore stesso, perché ad esempio, no, tutto il tuo racconto sulla la seniority, l'esperienza, diciamo, in azienda non voglio una persona così esperta, quello secondo me esula dalla sindrome dell'impostore, ma diventa l'impostore vero, è il tuo capo o il tuo responsabile che magari si sente minacciato dalla tua competenza, e se magari ha costruito una carriera sul nascondere la bravura degli altri.
Sì, ma quello che voglio dire è che questo genera la sindrome dell'impostore in persone che ad esempio possono essere in un momento di fragilità anche temporanea.
Peraltro tu adesso lo stai dicendo dopo anni di esperienza, ma mi hai ricordato che francamente, e non faccio lo sviluppatore, nella vita ho fatto veramente svariate cose, ma mai lo sviluppatore, quindi ho fatto la designer, ho fatto marketing, ho fatto comunicazione, ho fatto anche la grafica cartacea del libro dei Pooh, però a parte tutte queste cose, in una delle esperienze lavorative che ho avuto, ed ero probabilmente molto molto giovane all'inizio, mi sono licenziata per andare a lavorare in un'altra azienda che era uno del parco clienti, quindi però non c'era nessuna competizione attiva, e ricordo che sono stata, non dico perseguitata, ma quasi per settimane, perché non potevo farlo, ma non potevo farlo, e mi è stato dichiaratamente detto: tu devi restare perché siamo una grande famiglia, ma noi non ti possiamo pagare di più. E quindi uno a quel punto si chiede: ma io ho trovato un altro lavoro dove qualcuno ha riconosciuto le mie competenze, e voi mi state dicendo che io devo stare qua e me ne voglio andare perché nessuno sta riconoscendo le mie competenze, ma poi devo restare ed essere io che riconosco la vostra qualità e nessuno che decide di darmi qualcosa in cambio per quello che faccio io. E se succede a 20 anni e ti abitui che questo è il modo in cui le persone nel lavoro si correlazionano a te, poi dopo sfido io che quando cresci non è normale avere un po' di problemi di autostima.
Siamo tutti una grande famiglia, ma il problema è che non sanno mai in che famiglia hai vissuto tu.
Esatto, è esattamente la stessa cosa che succede anche nella vita, no? Perché adesso noi parliamo di lavoro come esempio, ma nella vita è uguale. Quindi un po' dalla famiglia da cui vieni, ma anche dagli amici che hai avuto, dal contesto, ce ne sono veramente mille di ogni cosa che penso ognuno di noi abbia se ci guarda bene dentro, no? E un po' ti devi fare le ossa. Proprio perché se sei autocritico, se cerchi sempre di capire la risposta giusta, di essere bravo, buono e come il mondo ti chiede di essere secondo i giusti valori della società, in fondo c'è sempre qualcuno più veloce di te, c'è sempre qualcuno che la sindrome dell'impostore invece non ce l'ha, e molto probabilmente la risposta più appropriata la puoi dare in un minuto se non ti fai troppe pensieri.
Ma infatti una delle cose che io credo sia alla base di tutti questi disagi professionali e personali è il fatto che molti di noi sono cresciuti col mito che tu devi essere performante e che tu devi essere il migliore in assoluto e che devi essere senza pecca, anche come professionista. Persone che magari si preparano per un esame studiando più del normale, andando in burnout, oppure persone che si preparano per una presentazione facendo la più bella presentazione PowerPoint o Keynote che hanno mai fatto in vita loro, il tutto perché non vogliono essere assolutamente bulletproof, a prova di proiettili, perché non vogliono critiche, non vogliono essere sottoposti a osservazioni. Secondo me quello che ho maturato in questi anni miei di esperienza è che molto spesso è perché tu sei cresciuto con persone che ti facevano sempre tutti questi richiami, tutte queste osservazioni, eccetera, eccetera, pur senza averne l'autorevolezza. Ti faccio un esempio: io vivo all'estero, il mio inglese è un inglese che mi permette di lavorare tranquillamente con team inglesi e internazionali, ormai ci vivo da 10 anni all'estero, però io mi ricordo che tutti quelli che mi hanno sempre fatto appunti sul linguaggio erano altri italiani.
E peraltro qui io lo dico perché dopo un po' di anni all'estero, adesso io vivo in Italia però, ma penso che tutti noi tre abbiamo fatto delle capatine anche fuori, a parte Alessio che ci vive, ma la prima volta che sono andata in America per starci un po' di tempo avevo l'ansia dell'inglese, no? E per tutti quelli che non sono andati in paesi anglofoni vorrei dire che la prima cosa che un inglese o un americano ti dice è che ti rispetta molto perché tu sai un'altra lingua, quindi anche se la sai male, almeno la sai. Questa cosa mi ha svoltato.
È vero, mi dicono sempre, per carità, mi dicono sempre il tuo inglese è meglio del mio italiano, però poi comunque bisogna anche stabilire una cosa che, soprattutto se sei inglese, se tu lavori con gli inglesi in quanto straniero ti vedono come un animale un po' particolare perché non sono in grado di stabilire un sacco di, chiamiamole metriche o KPI, come dicono loro, su di te. Ad esempio, qual è la tua classe sociale? La classe sociale è straniero, perché non hanno una classe sociale per gli stranieri, perché loro riconoscono le classi sociali dall'accento, da come parli, quindi loro sanno che scuola hai fatto, ci sono determinate scuole che ti insegnano a parlare con un determinato accento che è riconoscibile, c'è l'inglese della regina, The Queen's English, adesso è The King's English, tutte queste cose, quindi loro sanno immediatamente. Tu però non vieni da Cambridge, non vieni da Oxford, non sanno da dove vieni, vieni dall'Italia, ma non lo so quanti possono apprezzare se hai studiato alla Normale di Pisa, alla Bocconi, alla Ca' Foscari, e quanto gliene possa fregare poi a un certo punto. E quindi per loro tu sei una categoria a parte. Questo per certe cose è un vantaggio, per altre però ti rende la strada un pochino più difficile, perché certe porte sono più difficili da aprire se sei uno straniero che bussa.
Sì, sì, però io mi ricordo che i primi mesi in America, e non a New York e New Jersey, ero una delle poche persone che usava il passato. Questa è stata una cosa stravolgente per me, perché io avevo proprio l'ansia del oh mio Dio, it has been, dove devo metterlo? Nessuno l'ha mai usato per un mese. E quindi un po', no? Che provare le cose. Questo è una delle cose più interessanti che mi sono successe nella vita, quando provi a farle un po' peggio di come secondo te dovresti farle, in realtà forse a volte è la soluzione migliore.
Esatto, ma questo succede anche in Italia con l'italiano, no? Io ho un bambino piccolo alle elementari, stiamo nella fase dei verbi, sto riscoprendo dei verbi e dei tempi verbali mai utilizzati, no? Ormai il passato più remoto che noi utilizziamo nella lingua verbale è l'imperfetto. Quindi sai, 10 anni fa mi trovavo... abbiamo tante forme colorite. Detto questo, io oggi mi prendo un po', se siete d'accordo, il ruolo del professorino, del moderatore. Vorrei tirare un po' le somme dei discorsi, di quello che stiamo mettendo poi sul piatto. Anche perché questa è una prima puntata, poi ne seguiranno altre, e nella nostra idea c'è quella di esplorare un po' tutte le problematiche collegate a questo modo di interagire con gli altri. Allora, noi lo chiamiamo sindrome dell'impostore. Però intanto nella sindrome dell'impostore ci sono tanti elementi. C'è un elemento di insicurezza, come diceva Alessio, c'è un elemento anche di paura, come ci ha raccontato Lara, no? La paura dell'ignoto, il salto nel buio, buttare il cuore oltre l'ostacolo. C'è anche un altro tema, quello che a Roma viene definito il tema della rosicata. Cioè, a volte, questa situazione di insicurezza, misto paura, esplode. Perché? Perché in realtà magari ci sappiamo che ci troviamo di fronte a una persona che ne sa di meno rispetto a noi su quell'argomento, sta magari dicendo cretinate, eppure però lo dice in quel modo, con quella sicurezza tale per cui magari il suo apporto viene apprezzato anche se noi sappiamo che sta sbagliando, e invece il nostro ruolo non viene riconosciuto, no? Quindi è un po' il tema del vabbè, ma io però potevo, oppure sarei potuto essere, eccetera eccetera. Questo perché la sindrome dell'impostore è uno dei tanti bias cognitivi. Noi non siamo psicologi, lo ripetiamo, quindi non entreremo poi nel dettaglio tecnico, però tanto per fare un paragone, l'opposto della sindrome dell'impostore è quella che viene chiamata Dunning-Kruger, in cui chi meno ne sa più si sente sicuro e spavaldo, e quando poi tu impari sempre di più sul tema, aumenta anche il tuo livello di dubbio, e quindi ti poni in una maniera più matura, più riflessiva. Lo dicevamo all'inizio, no? Il problema non ha una soluzione secca, un problema ha una gamma di soluzioni tra le quali ti possiamo aiutare a scegliere, ad esempio. Però questo rapporto, questo processo ha bisogno di tempo, ha bisogno di conoscenza, ha bisogno anche di una relazione con la controparte che magari non è apprezzata, no? E quindi ricadiamo nel tema, vabbè, però io allora l'avrei fatto meglio, eccetera, eccetera, ma diciamo rimaniamo un po' al palo.
Io ho una domanda per te e per Lara. E la domanda è questa: non può essere che la sindrome dell'impostore, in una delle sue tante, diciamo, derivazioni e declinazioni, sia l'effetto collaterale del modo in cui noi lavoriamo, del modo in cui noi siamo abituati a lavorare, diciamo, nel 2024. Faccio un esempio, questo è sempre un altro esempio che viene dalla mia carriera, però se tu lavori in quello che viene considerato un team agile, quello che succede è che viene sempre qualcuno che, non posso dire che stia interpretando il manifesto agile perfettamente, non voglio neanche entrare nella questione, ma uno sempre, prima o poi capita, che inizia a dire: smettetela di pensare, smettetela di progettare, iniziamo a fare le cose e poi dopo iteriamo e ci adattiamo e misuriamo, ci adattiamo, ma smettetela fondamentalmente di pensare troppo le cose, perché questo non è quello che va fatto in una metodologia agile. Cosa che io non condivido per niente come approccio, ma il risultato è che tu a quel punto la smetti di pensare effettivamente, prendi una decisione qualunque essa sia, perché poi vieni confortato dal fatto che dopo ne verranno misurati gli effetti. Il risultato che ho sperimentato non sempre, ma in alcuni casi, è che molto spesso il progetto muore, letteralmente muore, quasi spesso prima che vengano misurate le conseguenze. E questo perché l'eccessivo decisionismo, invece di una del giusto, diciamo, design e della giusta riflessione, spesso porta a prendere decisioni che poi alla fine non potranno mai tornare indietro, se non a costo di grossi sforzi da parte del team e anche economici.
Allora, a me hai fatto venire in mente una cosa che dice sempre un mio collega, che però vi dico la fine. Per lavoro, diciamo, io mi occupo anche di aiutare le aziende a utilizzare nuovi modelli decisionali, no? Che in alcuni casi possono essere, volgono più verso il self-management, quindi portano le persone a dire ok, ci mettiamo tutti insieme e con modelli nuovi cerchiamo di prendere le decisioni prima di fare le cose. Se lo applichi in Italia, che è proprio il posto, no, per eccellenza, dove pensiamo all'infinito e poi forse qualcuno farà qualcosa, ma in quel caso te ne dovresti anche prendere la responsabilità, cosa che nessuno vuole fare, è veramente mind blowing. E quindi tu lo applichi e vedi che si svolgono delle dinamiche incredibili. Queste dinamiche sono effettivamente persone che improvvisamente in breve tempo riescono a prendere delle decisioni, però si danno anche dei tempi per monitorarle. Non è l'agile, perché non si tratta dello stesso modello, però è un'applicazione, diciamo, simile come concetto, no? Ecco, e tu evidenzi un punto, il problema è misurarle queste cose, perché poi dopo, se non ti fermi alle misure, non funziona mai. E qui la citazione del mio collega, che lavora con me da 20 anni a questa parte, e ogni volta che noi facciamo un progetto, dopo un mese e mezzo, mi guarda e mi dice, voilà, ma funziona! E su di me, e beh, certo! E questa è la tipica cosa della sindrome dell'impostore, no? Tu lo fai, poi dopo un mese e mezzo dici, ah cacchio, ma quindi non ho detto una cosa, cioè non stavo truffando nessuno, funziona davvero quello che ho detto, no? E quindi il mio consiglio, se proprio dovevo mettere un consiglio, è se hai un barlume di sindrome dell'impostore, guardati indietro, perché forse funziona, e quando funziona usa questa informazione per capire che proprio non sei un truffatore, ecco.
E infatti questa discussione ci porta su quale terreno? Sul fatto che io considero in realtà la sindrome dell'impostore come una cosa sana. Adesso vi dico prima, vi anticipo prima un argomento e poi vi dico anche una mia considerazione sul fatto che la sindrome sia o no vantaggiosa e quali sono secondo me i superpoteri di chi soffre la sindrome dell'impostore. Però questi temi che abbiamo anticipato dove ci portano? Nel capire che ci sono tanti aspetti della vita interattiva, sociale, che noi abbiamo sul lavoro oltre con gli amici, che sono collaterali e che possono essere sia generati dal soffrire della sindrome dell'impostore sia rafforzarla. Vi faccio un esempio, saranno sicuramente delle puntate successive che registreremo. C'è il tema del burnout, quindi della sovraaffaticamamento, della sovraimpostazione di tanti schemi. C'è un tema del rapporto tra processo e uomo, cioè no, è nato prima il processo o prima l'uomo. Useremo dei titoli un po' scherzosi per le puntate. Ci sarà una puntata sull'agile, agile è chi l'agile fa, anche perché si parla tanto di modelli agili, ma i modelli agili spesso sono fraintesi, perché si applicano in una fase esecutiva, non in una fase di progettazione, quasi sempre, no? Sono un modo per scalare in maniera adattiva, e invece usarli a tappeto su tutto quanto possono essere anche uno dei mali moderni. E il concetto del beati secondi perché non saranno i primi, oppure work-life balance, che cosa succede, no? Esiste veramente? Parleremo del viaggio dell'eroe, che è un po' l'archetipo di tutte le nostre esistenze. Parleremo anche di meritocrazia, di libero arbitrio, ma è vero, è proprio vero che la meritocrazia ha a che fare con il merito e possiamo veramente scegliere di essere più bravi o meno bravi. Insomma, ci sono tanti temi che tocchiamo. Però adesso dico una cosa sicuramente più utile e più diretta. La sindrome dell'impostore, dicevo, secondo me è un grande vantaggio, ma non lo dico soltanto io. Ci sono esempi, magari li racconteremo anche nelle prossime puntate. Tante persone, per me celebri, nel senso persone che io stimo, che ammiro, che seguo anche per lavoro, da Elena Verna, che è una fantastica esperta di marketing, di growth, di quella nicchia che si chiama product-led growth dei prodotti, ha raccontato pubblicamente da poco tempo di soffrire della sindrome dell'impostore. Ci sono esempi, no, della Tom Hanks, Michelle Obama, insomma, poi se vogliamo li racconteremo. Ma questo, una cosa che mi porta a casa ad aver ascoltato poi questi contributi di queste persone che io ammiro veramente tanto è che mai avrei pensato si potessero sentire insicuri, perché sono persone con un seguito molto forte, con delle teorie, delle opinioni forti che trovano largo consenso tra gli addetti al settore. Ci dicono che, ma, cioè, sai, soffrire la sindrome di impostore dove mi porta? Al fatto che per spegnere quella vocina, quella scimmietta che ci dice ma sei sicuro, ma sei sicuro, ma hai scelto al meglio per il tuo cliente, hai fatto la scelta giusta, in realtà per spegnerla che cosa facciamo? Credo sia lo stesso anche per voi. Ci prepariamo tantissimo. Noi arriviamo agli appuntamenti di lavoro, agli incontri, dopo aver fatto una marea di lavoro preparatorio, preliminare, per essere sicuri di aver studiato un po' tutte le casistiche. E questo è sicuramente un superpotere, perché quando tu dici la tua opinione, io sto zitto nel 99% dei casi. Ma quando parlo, parlo perché quella cosa la so bene, e se la so bene vuol dire che l'ho studiata, l'ho approfondita, e ho fatto un grandissimo lavoro. Quindi solitamente chi soffre la sindrome dell'impostore arriva molto preparato. Poi però di contro cosa porta? Arrivare sempre preparati su tutto in ogni momento ti moltiplica in maniera esponenziale il lavoro, ed ecco quindi poi il burnout, la sindrome dell'adattamento e tante altre cose che si innestano. Vi ritrovate?
Io mi ritrovo in molte di questi titoli e di queste situazioni, soprattutto quando hai parlato di burnout o di dei secondi, che non beati i secondi perché non arriveranno mai i primi. Io, ad esempio, la sindrome dell'impostore spesso mi spinge a essere il secondo, cioè non solo a essere, che ne so, il secondo in famiglia, alle spalle o dietro gli altri. Spesso l'adattamento mi costringe a essere non, come dico sempre, non il re sole, ma il cardinale Richelieu, cioè stare dietro le quinte, magari anche volendo, influenzando le decisioni che vengono prese, ma senza prendermi tutte le responsabilità della gestione, diciamo, del potere, che tutto sommato è un adattamento al fatto del non volere, non sentirsi, magari anche non sentirsi adeguato ad avere un ruolo, diciamo, con eccessiva responsabilità, proprio perché, come dire, costretto da anni e anni a fare i conti con le proprie incertezze. E quindi sì, sono d'accordo e non vedo l'ora di discutere, di affrontare queste e altre interessanti storie sulla sindrome dell'impostore e su come la si può affrontare.
Mi verrebbe da dire, dato che questo podcast, come abbiamo detto all'inizio, un po' lo facciamo anche per parlarne fra noi, per trovare modi di sopravvivere senza dover dare consigli a nessuno, di nuovo non siamo psicologi, però magari dal confronto qualche strumentino di sopravvivenza nuovo ci viene. A me verrebbe da dire, prendendo quello che ha detto Luca, che è vero, credo anch'io di essere una che cerca di prepararsi fino all'ultimo, molto più probabilmente di quello che dovrebbe. Nel mio caso è un po' diverso, nel senso che cerco di ipercontrollare probabilmente, quindi mi prendo le responsabilità a volte, e anche dove non le dovrei prendere, perché voglio che funzioni in qualche modo quello che sta per succedere o quello che deve essere portato a termine. E in questo caso ho deciso che per il bene di tutti noi tre con la sindrome dell'impostore mi prendo la responsabilità di dire che abbiamo finito, ci diamo appuntamento alla prossima volta, perché è la quarta volta, come dicevo all'inizio, che registriamo questa puntata e penso che non ci possa essere finale migliore di dichiarare che possiamo, proprio per sopravvivere, decidere che è andato bene così. Ci risentiamo la prossima puntata e questa è la prima puntata dell'Impostori.
Ciao a tutti!